File 1, pagina 3. Premessa. Secondo una recente inchiesta condotta dall'agenzia di comunicazione Klaus Davi, oltre il 60% degli intervistati tra i 16 e i 24 anni non crede che in Italia vi siano state leggi razziali o non sa rispondere nulla circa la loro esistenza. Circa il 70% ignora cosa sia la risiera di San Sabba. Il 28% ritiene che un pogrom sia una festa ebraica. Il 17,4% crede che la Notte dei Cristalli sia una parata militare. Il 10% non sa fare un solo nome di un lager nazista. Questi non sono che alcuni dei numerosi dati raccolti in 10 città: Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Bari e Cagliari. Su un campione di giovani del quale il 45% sono studenti delle scuole medie superiori, il 20% sono universitari, il 35% sono lavoratori o disoccupati. Il quadro, come si può constatare, non è confortante e come insegnante mi sento in qualche modo chiamato in causa. Certamente, come molti colleghi sanno, la storia contemporanea non ha mai goduto piena cittadinanza nelle aule scolastiche, ma è inutile nascondere che è una situazione della quale sono spesso responsabili proprio gli insegnanti. Scarsamente motivati e preparati nell'insegnamento della storia contemporanea, condizionati dall'incombenza dell'esame degli ultimi anni di corso nei quali è previsto il suo svolgimento, influenzati dall'idea che insegnare la stretta contemporaneità significhi costeggiare pericolosamente la politica, come se insegnare le guerre puniche di sé garantisse la tanto agognata obiettività storica. I professori di storia, fatto salvo lodevoli eccezioni, non frequentano molto il Novecento. Il recente volume del grande storico della contemporaneità Eric Hobsbawm, Il secolo breve 1914-1999, L'era dei grandi cataclismi, nota: Il secolo breve 1914-1991, L'era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano 1995, fine della nota. Forse contribuirà a storicizzare, o devo dire a depoliticizzare, il XX secolo, rendendo più facile il suo ingresso nel mondo della scuola, favorito anche dall'iniziativa che il Ministero della Pubblica Istruzione ha in questi giorni avviato, proponendo una modifica dei programmi di storia nel tentativo di valorizzare lo studio del secolo breve. Qualcosa quindi, sia sul piano della ricerca storica che sul piano politico-amministrativo, si sta muovendo. Ma quanto tempo dovrà trascorrere prima che questi nuovi orizzonti culturali e l'iniziativa ministeriale comincino a incidere su un costume e su una impostazione didattica consolidatasi in anni e anni? Il lavoro che qui presento intende rivolgersi sia agli insegnanti che agli studenti, vuole essere un contributo al tentativo di attivare un interesse didattico comune verso la storia contemporanea, allargando, se possibile, i suoi spazi al di là del ristretto ambito storico-politico. Il nodo che qui affronto è uno dei più complessi e oscuri del Novecento. Si tratta della memoria dei lager nazisti e non credo di essere fuorviato dall'oggetto dei miei interessi di ricerca se ritengo che la memoria dei lager costituisca senz'altro un punto d'osservazione straordinariamente proficuo per capire un po' di più il nostro più recente passato. La storia dei lager raccontata da chi c'è stato coglie uno degli aspetti più significativi del più efficiente e compatto, e voglio aggiungere mostruoso, sistema totalitario che l'Europa contemporanea abbia conosciuto. Apre uno sguardo sull'intero continente, in un vasto quadro dove tutti i popoli europei vengono tragicamente messi in contatto, offre uno spaccato preciso della grandezza della posta in gioco rispetto all'intera storia occidentale, nonché della grandezza veramente titanica della lotta in corso, ma non basta. Ritengo che sarebbe erroneo far credere che del lager o del genocidio ebraico si sia parlato poco anche nella scuola. I più avvertiti osservatori hanno giustamente notato che addirittura se ne è parlato troppo, e visti i risultati che riportavo, male. Troppe parole valgono come nessuna parola, e sanno bene gli insegnanti, per esperienza diretta, come sia difficile aprire un dialogo con le nuove generazioni, sottoposte come sono al bombardamento continuo di immagini e di messaggi. Si tratta, almeno di questo mi sono convinto insegnando, di recuperare l'uso della parola, e non solo di quella scritta, formalizzata, stilizzata della letteratura, che ha una grande funzione estetica e razionalizzatrice, quanto piuttosto di quella parlata, infinitamente più vicina alla realtà linguistica, ahimè povera, degli studenti. Il ricorso all'oralità, che se lasciato a se stesso si degrada a puro gergo, già 30 anni fa Pasolini parlava addirittura di afasia dei giovani, può favorire il recupero della ricchezza espressiva e comunicativa della lingua grazie alla metodologia della storia orale. La parola che diventa testimonianza del passato attraverso le generazioni acquista pregnanza e allarga l'orizzonte della comunicazione. Raccontare ed ascoltare il passato e non descrivere il semplice e solo presente dilata, espande lo spessore del linguaggio chiamato ad esprimere cose diverse e lontane dal sé e dall'adesso. La memoria e la parola si saldano per dare vita alla ricerca della comunicazione, e in questo quadro i racconti del lager, i cui testimoni sono ancora reperibili e recuperabili, costituiscono un'occasione didattica veramente unica. L'idea di preparare un'antologia della memoria dei sopravvissuti ai lager nazisti non risponde quindi solo a un tentativo di indagare la storia del Novecento, ma risponde anche a un tentativo di offrire spunti di riflessione sull'uso della lingua e della memoria, un'esperienza che tutti possono fare senza recarsi nei santuari della ricerca storica, nonché ad offrire l'opportunità di verificare la densità che ha il presente in quanto depositario del nostro passato, ultimo anello di un processo lungo e articolato che sta a monte del quale spesso perdiamo i contorni anche più immediati e vicini. L'ambizione del lavoro che qui presento consiste proprio in questo: proporre spunti di analisi, stimolare alla ricerca gli studenti e gli insegnanti, partendo da un nodo problematico destinato magari a svolgersi in direzioni diverse e imprevedibili. Sono consapevole che la scuola non dà molto spazio alla ricerca, ma impone l'acquisizione più o meno passiva del sapere stabilito dai programmi ministeriali. Ora, non si tratta di trasformare la scuola media in una sorta di università in sedicesimo, con studenti e insegnanti dediti alla ricerca come fossero novelli storici. Si tratta più modestamente di aprire la curiosità verso il presente, di imparare a guardare al passato, attraverso gli interrogativi che pone la realtà contemporanea, quando, ad esempio, assistiamo alle adunate degli skinheads o vediamo campeggiare demenziali striscioni razzisti negli stadi. L'antologia che presento spero possa essere una chiave per aprire la porta che guarda verso il mondo d'oggi, una porta che la scuola ha tenuto per troppo tempo sbarrata. Come leggere questo libro? Le testimonianze di ogni capitolo sono disposte secondo un ordine prestabilito. Le prime interessano i momenti preliminari della deportazione, arresto, interrogatori, viaggio verso il lager, eccetera. Le testimonianze centrali interessano i fatti e gli avvenimenti inerenti alla vita del lager, arrivo, lavoro, capos, fame, eccetera. Le ultime interessano le fasi finali dell'esperienza concentrazionaria, liberazione, rientro, reinserimento nella vita civile, eccetera. All'interno di questo diverso dosaggio preme comunque ribadire che ogni testimonianza ripropone l'intero arco del percorso intrapreso da ogni deportato. Ogni singola memoria è corredata da una serie di brevi note a piedi pagina, chiamate a chiarire eventuali particolari poco noti ai lettori. Nel corso della lettura sarà tuttavia possibile notare che alcune parti dei racconti mutano carattere tipografico. Si tratta di parti che hanno un particolare valore e significato sulla quale vale la pena soffermarsi ulteriormente. Infatti ogni settore così caratterizzato alla fine è contraddistinto da un tema numerato progressivamente che rimanda alla fine della testimonianza. Al termine della testimonianza è quindi possibile utilizzare una serie di strumenti didattici raccolti sotto la denominazione. Percorsi di lettura. In questo settore sono riconoscibili i temi individuati nel corso della lettura, qui affrontati con un breve commento e rinviati ad ulteriori possibili approfondimenti grazie a una serie di interrogativi e questioni aperte poste nella sezione immediatamente successiva approfondimenti. Subito dopo è stato predisposto un ulteriore settore chiamato ad indicare nel libro altri temi analoghi presenti in altre testimonianze e rispetto ai quali sarebbe utile un confronto diretto. Vedi anche i percorsi di lettura, si chiudono quindi con l'indicazione di alcuni termini utili da approfondire. Cerca il significato delle seguenti parole chiave e con una serie di indicazioni bibliografiche. Marco Koslovic, pagina 6.